Etur Jesus Christus. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi: l'Assemblea Generale dell'ONU, confronto sull'Ucraina, anche l'immigrazione al centro dei lavori. Oltre 200 vittime nell'operazione Azera nel Nagorno-Karabakh. All'udienza generale il Papa torna a pregare per il Caucaso e l'Ucraina. Sono le 8 e 30 secondi in questo momento, buongiorno a tutti da Alessandro Guarasci. Dunque, all'Assemblea Generale dell'ONU in corsa a New York si è parlato soprattutto di immigrazione ucraina, in particolare nell'intervento della Premier Giorgia Meloni. La guerra tra Kiev e Mosca anche al centro della riunione del Consiglio di Sicurezza, presenti il presidente ucraino Zelensky e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Due interventi diametralmente opposti. Zelensky ha chiesto di togliere il potere di veto alla Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, colpevole dell'aggressione criminale ingiustificata al suo paese. Dalla sua, Lavrov ha puntato il dito contro NATO e Occidente, responsabili di avere di fatto interrotto gli accordi di Minsk sigillati nel 2014 per porre fine al conflitto in Donbass e di aver armato l'Ucraina, causandone il crollo. Zelensky ha presentato un piano di pace in 10 punti, Lavrov invece nulla, ha stigmatizzato il segretario di Stato americano Blinken, confermando gli USA come attore diplomatico fondamentale nella questione. E del conflitto in Ucraina ha parlato anche Giorgia Meloni all'Assemblea Generale dell'ONU, ribadendo la vicinanza a Kiev. Altro tema forte è l'immigrazione. Le Nazioni Unite, è stato detto, non possono sottovalutare la questione migranti, ma aiutare a intervenire in modo radicale contro i trafficanti di esseri umani.
E oggi Biden riceverà il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca, attesi nuovi aiuti militari da parte degli USA. Nel frattempo però la Polonia annuncia che non fornirà più armi a Kiev. Stamani bombardamenti russi sulla capitale e altre città. 2 morti a Kherson, almeno 7 feriti appunto a Kiev e 5 a Cherkasy. È salito a 200 il bilancio delle vittime dell'operazione Azera nel Nagorno-Karabakh, nella quale sono rimaste ferite altre 400 persone. Si moltiplicano gli appelli a un confronto diplomatico, ma il sistema di alleanze internazionali ha trasformato la regione in un'importante pedina dell'attuale crisi geopolitica globale. Oggi comunque sono previsti colloqui di pace. Stefano Leszczynski ha sentito a Yerevan l'inviato di Avvenire nello scavo.
La popolazione sembra davvero molto amareggiata per la mancata risposta militare armena a difesa della minoranza armena in Nagorno-Karabakh. Si sta cercando di capire come uscire da questo impasse, che è anche un impasse diplomatico, ma naturalmente c'è anche chi sospirà sul fuoco per ragioni di politica interna in Armenia.
Il conflitto in Nagorno-Karabakh è pluritrentennale. Perché è necessario leggerlo inserendolo anche nel contesto della guerra russo-ucraina?
Gli attori principali di quella guerra, la Russia di Putin, che è qui presente ufficialmente in forza di peacekeeping e con una sua base militare, gli Stati Uniti con i suoi Marines, l'Azerbaigian, che tra l'altro sta supplendo al calo di acquisto del gas dalla Russia verso l'Europa, diventando uno dei fornitori principali, in una situazione in cui l'Europa non si può permettere di condannare totalmente l'Azerbaigian, perché il rischio sarebbe quello di trovarsi con una diminuzione dell'importo di gas e magari anche con un aumento dei prezzi, una sorta di tempesta perfetta.
E al termine dell'udienza generale il Papa ha pregato per la pace nel Caucaso meridionale e ha chiesto nuovamente vicinanza e preghiera per l'Ucraina. Le parole di Francesco nel servizio di Andrea De Angelis.
Rivolgo il mio appello a coro a tutte le parti in causa e alla comunità internazionale affinché tacciano le armi e si compia ogni sforzo per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone e il rispetto della dignità umana.
È questo l'accorato appello del Papa, che ha parlato di una già critica situazione umanitaria nell'area, aggravata da ieri dagli scontri armati. Il pensiero di Francesco è poi andato alla martoriata Ucraina, per la quale ha chiesto preghiere e vicinanza. Quindi il ricordo di Sant'Andrea Kim, Paolo Chong e compagni martiri coreani di cui oggi la Chiesa celebra la memoria. Il loro, ha affermato, è un eroico esempio. Infine il Vescovo di Roma ha rivolto un pensiero al Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in gravissime condizioni di salute.
Vi esorto a un pensiero al presidente Napolitano, che lui abbia conforto questo servitore della patria.
Attesa a Marsiglia per la visita del Papa da domani e dopodomani. Il 44esimo viaggio internazionale del Pontefice, il secondo in una città francese dopo Strasburgo, è inserito all'interno della terza edizione degli incontri del Mediterraneo. Pace, accoglienza e temi principali. Il servizio del nostro inviato Federico Piana.
A Marsiglia è tutto pronto per accogliere il Papa. Il Santo Padre arriverà nel pomeriggio di domani, quando, subito dopo l'accoglienza ufficiale, si recherà a Notre-Dame de la Garde per un primo gesto di fede, la preghiera con il clero diocesano nella basilica dedicata alla Madonna della Guardia. Francesco si recherà nella città francese per chiudere la terza edizione degli incontri del Mediterraneo, l'evento con il quale vescovi, leader di altre religioni, giovani e associazioni della società civile si confrontano su come affrontare le nuove sfide che interessano i paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La riflessione ecumenica ed interreligiosa davanti al memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare e l'incontro privato del Papa con diverse persone in situazioni di disagio economico saranno alcuni dei momenti più intensi del viaggio. Al centro dei discorsi del Pontefice quasi sicuramente ci saranno la questione delle migrazioni, l'accoglienza e la pace. Non è escluso, come ha ricordato ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, anche un riferimento ai cambiamenti climatici.
Il presidente degli USA Biden ha invitato il premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Biden ha ribadito a Netanyahu la sua preoccupazione per qualsiasi modifica fondamentale del sistema democratico israeliano in assenza del più ampio consenso possibile. E la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse, il costo del denaro resta fermo dunque in una forchetta tra il 5,25 e il 5,5%, ai massimi da 22 anni. Per la Fed si tratta della seconda pausa da giugno nella sua campagna di rialzo dei tassi. 5 soldati sono rimasti uccisi e 11 risultano dispersi in un attacco a 2 accampamenti militari al nord del Mali. I responsabili sarebbero gruppi separatisti Tuareg. La situazione però è tesa in tutto il Sahel. Sentiamo Giovanni Armando, responsabile del Desk Mali per la ONG Libia.
Ci sono i paesi della CEDEAO, l'ECOWAS africana, che non hanno riconosciuto il colpo di Stato in Niger e hanno dichiarato di essere pronti anche a un intervento militare nei confronti del Niger. Un'altra cosa è quello che sta succedendo nel nord del Mali in queste ultime settimane. È chiaro che la situazione sta decisamente peggiorando e che sono previsti grossi spostamenti di popolazioni dal nord del Mali, ma in tutto il Mali.
Ecco, ma in questo momento chi sono i migranti che cercano di lasciare il Mali e soprattutto verso dove vanno?
Tantissime famiglie maliane stanno preparandosi a rifugiarsi in altri paesi per paura di rappresaglie o perché si sentono in situazioni di insicurezza. Però parliamo più di migrazioni eventualmente verso i paesi vicini, non tanto fughe verso l'Europa.
Soddisfazione da parte del regista Matteo Garrone per la candidatura agli Oscar del film Io Capitano. Ci auguriamo che il viaggio di Seydou, il protagonista del film, possa toccare il cuore anche del pubblico americano, ha detto Garrone. La testimonianza di San Daniele Comboni, missionario nel continente africano, al centro della catechesi all'udienza generale di ieri. È occasione per il Papa per riaffermare la sua attenzione nei confronti dell'Africa, ancora oggi oggetto di sfruttamento. Smetta, ha detto, il colonialismo economico che schiavizza. Adriano Masotti.
Il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare la vita per voi, lo diceva San Daniele Comboni, missionario in Africa. Alla luce dell'insegnamento di Gesù, afferma il Papa, egli prese consapevolezza del male della schiavitù e ricorda le parole già pronunciate a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, il 31 gennaio scorso.
La schiavitù, così come il colonialismo, non è un ricordo del passato, purtroppo. Nell'Africa tanto amata da Comboni, oggi dilaniata da molti conflitti, dopo quello politico si è scatenato un colonialismo economico, altrettanto schiavizzante. Basta soffocare l'Africa, non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare.
Francesco sottolinea che fondamento della missione di San Daniele erano la carità per i fratelli e l'amore per Cristo e afferma:
il sogno dei Comboni è una chiesa che fa causa comune con i crocifissi della storia per sperimentare con loro la resurrezione.
E allora è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Dunque da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci in studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi in musica.